stato meraviglioso adorare il Signore in questo modo. Ringrazio tanto, tanto Dio. È stato bellissimo avere Filippo e Battista cantare per noi, Fabio e Stefano che ci hanno guidato. Sperimentiamo proprio dei pezzi di paradiso quando i credenti stanno insieme con questa gioia, questo entusiasmo, adorano il Re. E del Re parleremo stamattina. Mi dispiace tanto per chi non c'era ieri, perché è stata una giornata meravigliosa, non solo per il tempo. Ci credete che siamo a fine novembre? E quando abbiamo organizzato questa conferenza dicevamo, ma a fine novembre pioverà, farà freddo, sembra il 15 giugno. È stato un weekend bellissimo. Ieri pomeriggio siamo andati a Roma con tutto il gruppo, eravamo forse, non so, Carmine, quanti eravamo? Una settantina a Roma, 60? Una sessantina di ragazzi a Roma, c'era il terrore delle manifestazioni. Il giorno precedente mi hanno bombardato di telefonate, tanti genitori, sembrava che dovevamo andare a fare la gita a Baghdad, e invece siamo andati a Roma, è stato bellissimo, la città era pulita, vuota, non abbiamo visto neanche un manifestante, è stato meraviglioso. Ma soprattutto è stata meravigliosa, come abbiamo cantato, la sua parola. Ieri il fratello Paolo Di Nunzio ci ha accompagnati in questo viaggio che è appena iniziato, perché con due studi non si poteva mai concludere questo tema incredibile della santità di Dio. Ed è stato bellissimo, veramente tanti pensieri così profondi che sono stati messi nei nostri cuori e sui quali riflettevo anche ancora questa mattina. Dio è santo, 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 è tre volte santo. Nella Bibbia, diceva ieri Paolo, non c'è mai scritto che Dio è amore, 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 o gioia, gioia, gioia. Dio però è santo, santo, santo. E questa santità di Dio dovrebbe trasformare le nostre vite, dovrebbe farci vivere con il giusto timore di Dio, che non è paura, ma è rispetto profondo. E così abbiamo veramente scavato in questo tema meraviglioso, e stamattina vorrei portarvi in una delle parabole più conosciute e ricche tra quelle insegnate da Gesù. E penso che questa parabola sia la giusta conclusione sul tema della santità di Dio e per questa conferenza che Dio ha così tanto benedetto. E sono certo che questa mattina la sua preziosa parola toccherà i nostri cuori in un modo eterno e cambierà, toglierà tutte quelle cose che non l'onorano. E così adesso, andando a leggere questa parabola che si trova in Luca 19, dai versetti 11 ai versetti 28, Luca 19, dai versetti 11 ai versetti 28, voglio ricordarvi che le parabole di Gesù partivano da una situazione molto familiare ai suoi uditori. Per esempio, quando parlava al suo popolo, che era fatto per la stragrande maggioranza di agricoltori, per esempio raccontò la parabola del buon seminatore. Gli ascoltatori sapevano cos'era un seminatore, loro stessi erano degli agricoltori. Per poi partire da queste situazioni familiari e portarli a riflettere su delle grandi e nuove verità spirituali, per loro nuove, non familiari. E così avviene anche in questa straordinaria parabola che, Dio piacendo, osserveremo insieme questa mattina. Ed infatti Gesù costruisce questa parabola, e lo vedremo a breve, partendo da un evento storico avvenuto recentemente per i giudei che lo stavano ascoltando in quel momento. Così vogliamo leggere Luca 19, da versetti 11 a 27. Mentre essi ascoltavano queste cose, e poi vedremo cosa stavano ascoltando, Gesù aggiunse una parabola, perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque: un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro: fatele fruttare fino al mio ritorno. Or, i suoi concittadini lo odiavano E gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. E il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Poi venne il secondo dicendo: la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. Ed egli disse anche a questo: e tu sia a capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse: Signore, ecco la tua mina, che ho tenuta nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te, che sei un uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. E il re gli disse: dalle tue parole ti giudicherò, servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca? E io al mio ritorno l'avrei riscosso con interesse. Poi disse a coloro che erano presenti: toglieteli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Ed essi gli dissero: Signore, egli ha 10 mine. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Una parabola straordinaria, meravigliosa, così ricca che fa spavento per gli insegnamenti che ci sono. Avete capito la storia creata qui da Gesù, no? Un uomo nobile sta partendo per ricevere un regno. In altre parole, sta andando ad incontrare chi? Qualcuno di un'autorità superiore, più alta di lui, che lo farà re, lo nominerà re. E il regno che gli sarà affidato era proprio la sua terra, il suo paese. E lui, una volta diventato re, sarebbe tornato per governare il suo paese. Questa è la storia, fondamentalmente. E mentre lui sta partendo, convoca 10 dei suoi servi, era un uomo nobile, aveva tanti servi, convoca 10 dei suoi servi e gli affida una certa quantità di soldi e si aspetta che loro non si mettano questi soldi in tasca e li sprechino, ma che loro utilizzino quei soldi per fare affari, per farli fruttare, al massimo in attesa del suo ritorno. E questo era il modo che avevano per dimostrare al loro signore, al loro padrone, il loro amore, il loro rispetto, la loro fedeltà, la loro premura verso il loro signore e i suoi affari. E quando l'uomo nobile viene eletto re, diventa re, ritorna indietro, avrebbe valutato quello che i suoi servi avevano fatto con questi soldi che lui gli aveva dato. Ad ogni modo, mentre lui era fuori dal paese per ricevere il regno, i cittadini del suo paese cosa fecero? Gli organizzarono un bel banchetto in vista del suo ritorno? No, assolutamente no. Questi cittadini lo odiavano. Perché lo odiavano? Senza motivo. Lo odiavano, punto. Questo dice la scrittura. E gli mandarono dietro addirittura una delegazione di ambasciatori che avrebbero dovuto raggiungere quel re più grande, quel sovrano più grande, per supplicarlo di non consegnare il regno nelle mani dell'uomo nobile. Questa è tutta la storia. Tutto chiaro fino a qui, no? Insomma, abbastanza, c'ha diversi particolari, ma è abbastanza semplice. Quindi fondamentalmente cosa abbiamo qui? Abbiamo l'uomo nobile che diventa re e che ritorna, e poi abbiamo tre gruppi di persone. E sapete, la cosa straordinaria di questa parabola, incredibilmente potente, di questa storia, è che ogni essere umano, e quindi anche tu ed io che siamo qui questa mattina, facciamo parte di uno di questi tre gruppi di persone. Non c'è nessun essere umano che fuoriesce da uno di questi tre gruppi di persone. Il primo gruppo è formato da coloro che hanno fatto quello che il loro padrone gli aveva detto di fare, no? E cosa furono? Premiati. Il secondo gruppo è di quelli che non fecero quello che il padrone gli aveva chiesto e furono giudicati. Il terzo gruppo è formato da quelli che odiano l'uomo nobile, non vogliono riconoscerlo come re. E cosa accade a queste persone? Vengono distrutti. Sai una cosa? Come vi ho detto prima, nessuno di noi può essere catalogato fuori da uno di questi tre gruppi. Questi tre gruppi racchiudono l'umanità intera. E questa storia creata da Gesù, vi dicevo, era una parabola perché era veramente molto, molto familiare ai suoi uditori, ai giudei che stavano ascoltando. E voglio spiegarvi brevemente il perché, perché forse per noi è meno familiare questa storia di quanto lo era per gli uditori di Gesù in quel momento. Sapete che Israele era governata da chi? Da chi era governata Israele? Da Roma, dall'impero romano, dall'imperatore. L'autorità suprema era l'imperatore. Israele era una provincia dell'impero. Era tassata da Roma. Come vi ho detto, stava sotto l'autorità dell'imperatore. Era occupata da truppe romane. Ma vista l'enorme espansione dell'impero romano, che era indescrivibile, ieri abbiamo visto nei fori imperiali le cartine, no? Dell'espansione dell'impero romano, ed erano così tanti i popoli che facevano parte dell'impero, ognuno aveva le sue tradizioni, la sua cultura, il suo modo di organizzare la società, ognuno aveva i propri leader. E così Roma, per governare al meglio l'impero, permetteva a dei re locali di governare quelle province, naturalmente sempre sotto la nomina e l'autorità dell'imperatore. E così avveniva anche in Israele, nella terra di Gesù. E i re riconosciuti che regnavano su Israele facevano parte della famiglia degli Erodi. Sono convinto che tutti abbiamo sentito parlare di questa famiglia. E quello più importante di questa famiglia fu certamente Erode il Grande, che fu nominato da Marco Antonio e governò proprio negli anni appena prima di Gesù. E quando morì, la sua volontà fu quella di... aveva tre figli. E giustamente cosa ha pensato? Dividiamo il regno in tre e do una parte del regno ad ognuno dei miei figli. E sapete, il figlio a cui fu affidata la Giudea, che includeva anche Gerusalemme e Gerico, si chiamava Archelao. Archelao, che costruì tra le altre cose un importante palazzo a Gerico, degli acquedotti che univano proprio Gerico a Gerusalemme. E Gesù in quel momento, mentre raccontava questa parabola, vi ricordate dove era appena stato? Lo leggiamo nei versetti precedenti, era appena stato a Gerico. E così lui era stato a Gerico, aveva fatto miracoli, guarigioni, aveva predicato il Vangelo del Regno, era stato a casa di Zaccheo e Zaccheo aveva creduto in Gesù. E così lui, quando partì da Gerico, Gesù stava quasi all'apice della sua fama in mezzo al suo popolo, e così una gran folla e anche molti da Gerico, che conoscevano molto bene la storia di Archelao, erano in cammino verso Gerusalemme con lui. E così, sapete, Archelao, per chi non conosce la storia, appena nominato dal padre re della Giudea, per farsi temere e rispettare dal popolo, sapete che fece? Non fece una grande festa Archelao, ma cosa fece? C'è qualcuno che lo sa? Archelao uccise 3.000 giudei, bel modo, immaginate adesso il nuovo primo ministro che ci sarà, uccidiamo 3.000 italiani, non penso che sarà molto ben accetto dal popolo. E questo fece Archelao. Archelao uccise 3.000 giudei e per questo motivo era odiatissimo. Il re della storia di Gesù non c'era un motivo per essere odiato. Ma Archelao era odiatissimo per questo motivo. E così quando lui partì per Roma, per ottenere l'investitura ufficiale dell'imperatore, i giudei mandarono una delegazione di loro rappresentanti per supplicare l'imperatore di fare cosa? Di non nominare Archelao come re. Non lo volevano come re. Uno che appena insediato ammazza 3.000 giudei non è il massimo della vita. Ma naturalmente l'imperatore non lo ascoltò, Archelao fu nominato re e tornò a Gerusalemme in Giudea e regnò su di loro. E basandosi su questo evento, che tutti conoscevano perché era avvenuto proprio pochi anni prima di questo discorso di Gesù, Gesù costruì la parabola delle 10 mine. Ma per quale motivo Gesù raccontò in questo momento della sua vita questa parabola a quelle persone che lo stavano seguendo? Il motivo lo leggiamo al versetto 11, è qui nel testo. Versetto 11. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano cosa? Che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Loro, coloro che lo seguivano, tutti intorno a Gesù, pensavano che Gesù avrebbe fatto cosa? Che sarebbe entrato a Gerusalemme e avrebbe stabilito il regno, perché lui era il Messia. Era quel messia politico che loro aspettavano, che li avrebbe liberati dai romani e avrebbe regnato. Questo aspettavano. E il regno, dice qui, loro se l'aspettavano immediatamente. Immediatamente. Ecco perché Gesù, leggiamo al versetto 10, quando stava in casa di Zaccheo, ha iniziato a parlare prima con Zaccheo, le persone che erano lì, ma poi sicuramente anche andato via da Gerico, ha continuato a parlare su questo tema. Versetto 10, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Gesù non era venuto a stabilire il regno in quel momento. Gesù era venuto per questo motivo, a cercare e salvare ciò che era perduto. Questo era il motivo per cui Gesù era venuto. E così durante il suo cammino, mancavano 2 settimane poi all'imprigionamento di Gesù e alla croce, ecco perché in questo cammino tra Gerico e Gerusalemme Gesù continuò a parlare su questo. Guardate, io non sono il re, io adesso sono venuto a salvare il peccatore perduto, sono venuto per i malati, sono venuto per salvare ciò che è perduto. Ma nonostante questo c'era questa attesa incredibile nel cuore della folla e delle persone che lo seguivano. Gesù era prima venuto come Salvatore e poi sarebbe venuto come Re. Gesù era venuto per offrire la sua vita come l'agnello senza macchia sulla croce per il peccato di ognuno di noi, per pagare la nostra condanna. Non era venuto a stabilire un regno. E prima di stabilire il regno fisico di cui parlano le scritture esterno, Gesù aveva iniziato a costruire il regno di Dio nel cuore degli uomini. Ed infatti in Luca 17,21 cosa è scritto? Il regno di Dio è dentro di voi. Era dentro ogni persona che si riconosceva peccatore, accettava la salvezza che era in Cristo Gesù, nel Messia, e Cristo iniziava a essere il re di quelle persone. E il regno di Dio era nel cuore delle persone. Ma sta arrivando il giorno in cui il regno di Dio sarà visibile a tutti. Ma questa è un'altra storia che vedremo a breve. Ma nella folla c'era questa entusiastica aspettativa che Gesù avrebbe a brevissimo stabilito il regno. Il regno si stava per manifestare. Ed è interessante questa parola manifestare, perché nell'originale vuol dire apparire all'orizzonte. Ed è un termine nautico. Avete presente le navi, no? Avete mai visto i film sulla scoperta dell'America di Cristoforo Colombo? Ci sono questi marinai sull'albero maestro che scrutano l'orizzonte, no? E stanno lì desiderosi con questa aspettativa dopo magari 40-50 giorni di navigazione di vedere la terra. E stanno lì in due per non sbagliarsi. E appena vedono la terra gridano terra! E hanno questo, tante volte invece sono solo nuvole. Quello dicevo, ma che hai visto? Sono nuvole. Non è terra, perché tanta è l'aspettativa di vedere la terra. Ed è interessante che qui è usato questo termine, manifestarsi, apparire all'orizzonte. Ed è ancora più interessante perché nel cammino tra Gerico e Gerusalemme era una zona collinare, si passava per la Betania e una volta passati per la Betania, prima di entrare a Gerusalemme c'era il Monte degli Ulivi e così anche a pochi chilometri da Gerusalemme, in quel cammino, in quel sentiero, non si vedeva Gerusalemme. Così in quella strada loro camminavano aspettando di salire sulla vetta del Monte degli Ulivi e di vedere all'orizzonte Gerusalemme, la città d'oro, apparire davanti a loro, ai piedi di Gesù. E Gesù avrebbe stabilito il regno e loro avrebbero regnato con lui. Ecco, la folla era convinta di questo. Davanti a loro si sarebbe realizzata la gloriosa speranza messianica. Ma così non sarebbe stato. Capite quanto era grande questa attesa? Pensate che anche gli apostoli, addirittura dopo la resurrezione di Gesù, quando già avevano visto tutto quello che era successo e la croce e la resurrezione, in Atti 1:6, cosa dicono a Gesù? Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Mamma mia, c'avevano il pensiero fisso, avevano un'aspettativa incredibile, ma non avevano mai ascoltato le parabole di Gesù, non avevano mai sentito che l'uomo nobile, ossia Gesù, doveva andare in un paese lontano. Non avevano mai sentito, come è scritto in Matteo 25, che lo sposo era lontano e che avrebbe ritardato la sua venuta. Vi ricordate Matteo 25? Anche loro aspettavano il regno e se lo aspettavano immediatamente, ma non era così. Ed infatti l'uomo nobile ancora non è tornato oggi. Quindi gli apostoli non avevano capito qualcosa. E al versetto 12, guardate cosa dice Gesù. Disse dunque, versetto 12... Un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Gesù dice che l'uomo nobile sarebbe andato in un paese lontano, sarebbe stato un viaggio lungo e non sarebbe ritornato immediatamente. Qui vediamo che Gesù, quando raccontava questa parola, come vi accennavo prima, era all'incirca due mesi, prima ho detto due settimane sbagliando, ma all'incirca due mesi dalla croce. Si stava avvicinando il momento della sua partenza, il momento della partenza dell'uomo nobile, e che sarebbe stato via per lungo tempo, e qui sta dicendo tranquilli perché poi ritornerò. Ed infatti Gesù nella sua ascensione adesso è andato dal Padre, e in questo momento, mentre io sto parlando, siede alla destra del Padre, in che modo? Incoronato come re. Alla destra del Padre. Non è così. Adesso Gesù è nella posizione della sua incoronazione, ma gloria a Dio, ritornerà per regnare. E sta tornando. Dio Padre gli ha dato la sua approvazione, stabilendolo come Signore. Gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Il che vuol dire che il suo nome è il top, è il massimo, è il pinnacolo, che Gesù è il capo supremo, che Gesù è stato sì coronato di spine, è stato sì insultato dalle sue creature, è stato sì crocifisso dalle sue creature, ma che lui è il re dell'universo intero, che lui è il principio e la fine, che lui è il re dei re, che lui è il signore dei signori, perché il Padre lo ha stabilito, perché il Padre gli ha dato il regno e sta tornando. Gloria a Dio. E sai una cosa? Quando lui ritornerà, ascolta bene qui, ogni creatura, anche io e te, dovremo rendere conto al re. Anche io e te dovremo rendere conto al re dei re, al Signore. Versetto 13. Chiamati a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse loro, fatele fruttare fino al mio ritorno. L'uomo nobile chiama a sé i suoi servi e dà loro 10 mine e gli disse, fatele fruttare per me, in attesa del mio ritorno. Sapete, 10 nella Bibbia è un numero simbolico che dà un senso di completezza. Quando dice chiamati a sé 10 servi, nel linguaggio biblico può voler dire anche chiamati a sé tutti i suoi servi, perché questo è il significato del numero 10 nella scrittura. E così da loro, ad ognuno di loro, abbiamo visto, versetto 13, diede loro 10 mine, una mina per uno, no? E sapete, questa era una discreta somma, non enorme, ma corrispondeva a 3 mesi di salario. E qui quando usa la parola servo, è usata la parola doulos. E quindi non sta parlando di uno schiavo, magari come ci abbiamo in mente noi, quelli che vediamo nei film sulla schiavitù, che venivano frustati, maltrattati, eccetera, eccetera. Ma la parola usata qui per servo si riferisce a un servo di fiducia, a cui viene data una grande responsabilità. Quindi cosa vuole insegnarci qui Gesù? Gesù ti sta dicendo stamattina che se tu vuoi essere riconosciuto come un servo fedele, se tu vuoi essere premiato come un servo fedele, se tu hai amore per me, se mi rispetti, se desideri onorarmi, se ti senti impegnato nel veder crescere il regno di Dio e se vuoi entrare dentro i grandi benefici che derivano dalla tua fedeltà a questa chiamata, dimostralo. Dimostralo. Metti a frutto le grandi opportunità che ti ho dato. E io questa mattina qui vedo miliardi di opportunità, miliardi di doni, di capacità. E il Signore ti sta dicendo stamattina, mettile a frutto per me, per il Re, che sta tornando. E voglio dire che questo insegnamento copre ogni aspetto della tua vita. Rivela innanzitutto il tuo atteggiamento verso te stesso. Su che considerazione hai di te stesso? Su quali sono le tue priorità? Su quale è la tua vera scala di valori? Dietro la facciata. Sapete, noi a volte siamo un po' come quelle statue che abbiamo visto ieri sui Fori Imperiali. Chi c'era lo sa, no? Quelli che gli tiri 50 centesimi e si muovono. E sembrano vere, cioè incredibile, no? E poi tu tiri qualche soldino e si muovono, no? Tiri 50 centesimi, alzano la lancia, tiri un euro, la tirano proprio. E così, però sono finte, sono divertenti, sono belle da guardare, ma sono finte. Sai, quel giorno non potremo indossare nessuna maschera, quando saremo davanti al Re. Questo rivela anche il tuo atteggiamento verso gli altri intorno a te, ma soprattutto rivela qual è il tuo cuore verso l'uomo nobile, che ti ha dato il privilegio, di cui noi non riusciamo neanche a comprendere una briciola, di poterlo servire, di poter essere suoi. Questa, in altre parole, questa parabola, una chiamata a vivere una vita che onora l'uomo nobile, che oggi è assente. A vivere una vita che lo rispetta, che lo ama, che mette a frutto i suoi doni, i privilegi, le opportunità, le responsabilità che il Re dei Re, il Signore dei Signori ti ha affidato, lì dove Lui vuole, così come Lui ha stabilito. Molto semplice il parallelo, no? Adesso che abbiamo analizzato la storia. L'uomo nobile sta dicendo, ehi, ragazzi, io sto tornando. E voglio vedere cosa hai fatto di tutto quello che ti ho affidato. Ed è interessante perché lui vuole vedere. A volte il nostro cristianesimo è fatto solo di parole. Siamo tutti bravi a venire al culto la domenica mattina, a lodare il Signore, gloria a Dio, rispondiamo amen alle preghiere e facciamo tanti buoni propositi. Ma il Re tornerà e vuole vedere, non sentire. Il Re vuole vedere. E il Re vede anche dietro la maschera. Il Re vede anche dietro la vernice col quale forse ti sei pitturato da bravo evangelico. Il Re tornerà e vuole vedere. E il modo in cui tu hai vissuto mi indicherà in modo chiarissimo il modo in cui hai gestito i tuoi soldi, in cui hai gestito il tuo tempo, le priorità che hai stabilito per la tua vita, le scelte che hai fatto, mi indicheranno in modo chiarissimo se mi ami, se mi onori, se mi rispetti e se sei stato un servo fedele. In questo passo ci sono tre tipi di persone, ma solo due sono considerate servi. Il primo tipo è il servo fedele, sono i primi due servi che nomina qui. E il secondo tipo è il servo falso, il falso servo. Ma prima di incontrare questi due tipi di persone nel brano, incontriamo al versetto 14 un altro gruppo di persone. Quali sono queste persone? Versetto 14. Ora i suoi concittadini lo odiavano e gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire: non vogliamo che costui regni su di noi. I suoi concittadini lo odiavano. Ed è molto simile alla storia di Archelao, vero, che vi raccontavo nell'introduzione. Molto, molto simile. Lo odiavano e mandarono questi ambasciatori a supplicare il re di non farlo re. E notate attentamente le parole di Gesù al versetto 14. I suoi concittadini. Nessuna parola nella Bibbia è messa lì a caso. Qui vuole sottolineare che quei concittadini erano suoi. Erano suoi. Qui le parole sono state scelte molto attentamente. Loro sono i suoi concittadini. Tutti erano suoi, anche se lo odiavano e non volevano avere lui come re. E ascoltami bene questo momento. Tu forse stai rigettando Cristo nella tua vita. Forse lo odi. Ma forse se dovessi chiedere stamattina: c'è qualcuno che odia Cristo? Nessuno alzerebbe la mano, spero. Penso. O forse Cristo ti è indifferente. Ti è indifferente il fatto che Cristo ti ama. Ti è indifferente il fatto che anche se tu non credi in Lui, Lui in questi due giorni sta bussando al tuo cuore, sta lì con le braccia aperte e vuole riversare il suo amore nella tua vita e vuole salvarti e vuole donarti il cielo. E tutto questo incredibilmente ti è indifferente. E forse è ancora peggio. Gesù ti è anche simpatico, ti piace, forse sei cresciuto in una famiglia credente e sai che andare agli incontri è una cosa giusta, sai che più o meno fare quello che dice Gesù, ma più o meno, perché alla fine il re della tua vita sei tu, quello che decidi sei tu, è una cosa comunque moralmente giusta, ma come vi dicevo, tu sei ancora il re della tua vita, tu ancora siedi sul trono del tuo cuore. E Gesù molto spesso nella tua settimana è l'ultimo dei tuoi pensieri. Ma sapete una cosa? E raggruppo tutte queste persone di cui abbiamo parlato adesso. In un certo senso, che tu la voglia o no, Gesù è anche il tuo re. Gesù è anche il tuo re. Perché? Adesso ve lo spiego. Vuoi essere ateo, musulmano, buddista, oppure vuoi fregartene. Oppure puoi definirti un simpatizzante, uno che non fa male a nessuno, ma Cristo ti possiede. Lui è il tuo proprietario. In che senso? Attraverso la creazione. Io e te viviamo in un pianeta. Chi ha creato questo pianeta? Gesù. Viviamo in un universo che Gesù ha creato e che Lui tiene nella sua mano. E siamo nati perché Gesù Cristo ha formato, intessuto e creato tutte i miliardi di cellule che compongono il tuo corpo, il mio corpo. Forse a me sono un po' più di cellule, però insomma, è stato Lui, è stato Lui. E questo è il messaggio, ascoltate bene. Puoi rigettarlo, puoi ignorarlo, ma tu gli appartieni. Tu gli appartieni, tu appartieni a Cristo. E ad ogni modo in questa parabola niente ci indica che c'era qualche buon motivo per odiare l'uomo nobile, vero? Lui non sta parlando di un uomo nobile che ha fatto qualcosa di male. Lo odiavano perché? Senza nessuna ragione. Ed infatti in Giovanni 15:25 cosa è scritto? Gesù parlando di se stesso dice: mi hanno odiato senza motivo. Hanno odiato Gesù e ci sono tante persone ancora oggi nel mondo che odiano Gesù senza motivo, senza ragione. Il loro odio verso Archelao era comprensibile, era un uomo malvagio, ma i giudei hanno odiato Gesù e l'uomo oggi odia Gesù senza motivo. Non sapete perché? Per lo stesso motivo dei suoi concittadini. Non vogliono che Gesù regni sulla loro vita. Vogliono essere loro i padroni della loro vita, vogliono sedere loro sul trono. Invece Gesù è re e il posto che lui spetta è il trono, anche della tua vita. ma come i giudei non riuscirono a bloccare Archelao nel suo intento, non riuscirono neanche con Gesù, perché Gesù è già il re e Gesù sta tornando. Gesù sta tornando. Come vi ho detto prima, Gesù già siede alla destra del Padre, è già stato incoronato come re. Colui che era stato incoronato, come vi dicevo prima, di una corona di spine dalle sue creature, questo è paradossale, tornerà come re dei re, come signore dei signori, e tutti i regni della terra diventeranno il suo regno, e lui governerà il mondo intero, ed ogni lingua lo confesserà, ed ogni ginocchio si piegherà, anche il tuo. Gloria a Dio per questo. Il re sta tornando, perché Gesù è e sarà per sempre il re. Versetto 15 dice: quando egli fu tornato, e va avanti, poi dopo aver ricevuto l'investitura, fece venire a sé i servi. Qui Gesù si sta riferendo alla sua seconda venuta. La prima volta che è venuto come? Come salvatore di ciò che era perduto. Ma adesso sta tornando Gesù come re, e sta tornando come re per stabilire il suo regno. E allora qui abbiamo la splendida immagine che troviamo del suo ritorno in Apocalisse 19, che non leggiamo per motivi di tempo, ma ve lo riassumo io. Il cielo si aprirà, e il fedele e il veritiero scenderà dal cielo con un cavallo bianco, e tutti i santi e gli angeli verranno con lui per regnare. E lui viene e stabilirà quel regno millenario di cui tutti i profeti avevano parlato, nonostante tanti, anche cristiani, dicono che questo regno non ci sarà, ma la Bibbia lo dice, stabilirà questo regno millenario di cui tutti i profeti avevano parlato, che Gesù aveva promesso, di cui gli apostoli avevano scritto, e tutto quello che è scritto in Apocalisse si avvererà parola per parola, lettera per lettera. E in mezzo a tutti questi eventi, e adesso non entriamo nella cronologia perché ci perderemo, ci sarà una gloriosa ricompensa. Ci sarà un incontro con il re in cui i suoi servi dovranno rendere conto di come hanno speso la loro vita. Che tu lo voglia o no, un giorno sarai faccia a faccia con il re. Come è descritto nella parabola, quando l'uomo nobile tornò, stabilì il regno e chiamò a sé i servi. Versetto 16, si presentò il primo e disse: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Si presentò il primo servo, io amo la follia, le parole che dice al Signore. Notate bene cosa dice: Signore, la tua mina ne ha fruttate altre 10. Non dice, non arriva dal Signore: Signore, mi hai dato una mina? Tira fuori il sacchetto, tu. Ecco qui le altre 10. Hai visto che ho fatto? Sono forte, eh? Non fa così. Va dal re, notate cosa dice. La tua mina ne ha fruttate 10. Non era merito suo, ma di quello che il Signore gli aveva dato. Era la sua mina che aveva fruttato. Non era stato lui. Lui aveva solo ricevuto questa mina e si era reso disponibile. E il Signore aveva creato le condizioni nell'economia di quel posto per far fruttare questa mina. E la mina il Signore gliel'aveva data, l'uomo nobile. E lui si è reso solo disponibile. E con enorme umiltà, perché Dio usa solo chi è umile, con enorme umiltà va dal suo re e gli dice: la tua mina. Io sarei stato un po' più spavaldo. E lui dice: la tua mina ne ha fruttate altre 10. E al versetto 17 guardate cosa dice il re. Il re gli disse: va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Beh, questo è straordinario. Questo è straordinario. Cioè, gli ha dato 3 mesi di salario da gestire, quindi una piccola somma. Lui, per carità, è stato fedele, si è reso disponibile. E cosa gli dà il re in cambio? 10 città da governare. Da 3.000 euro a governare 10 città. Una cosa incredibile. Questa generosità del re è straordinaria. Straordinaria. E sapete, io credo che ciò accadrà nel millennio. Sono convinto di questo. Che il modo in cui tu stai vivendo la tua vita oggi, qui, ora, il modo in cui la stai investendo, quello che tu stai facendo di tutto quello che il Signore ti ha dato e che Lui vorrebbe vedere investito per il Suo regno, per la Sua gloria, non importa se tu hai 13 anni o ne hai 60, 70, avrà un effetto nel millennio, sarà ricompensato anche nel millennio. E conosco qualcuno qui che da qualche anno serve il Signore e sono convinto che nel millennio avrà grandi responsabilità. Perché ho visto veramente dare la vita per il Signore, investire la vita per il Signore. E il momento della ricompensa sta arrivando. Saranno date grandi responsabilità. Ben fatto. Hai preso tutto quello che ti ho dato e lo hai fatto crescere e moltiplicare e non ti sei preso la gloria, ma la tua, mi hai detto, la tua mina ha fruttato. E questa dovrebbe essere la vita cristiana e dovrebbe essere anche la tua vita se sei un vero credente. Lì dove il Signore ti ha messo, in Sicilia, a Niscemi, a Gela, a Ispica, a San Nicandro, a Roma, in diverse parti di Roma, a Dragona, mettere a frutto i doni spirituali che Dio ti ha dato, tutte le capacità che Dio ti ha dato, il tempo che Dio ti dà, la salute che Dio ti dà, i soldi che Dio ti dà, tutto per sfruttare ogni opportunità e fare tutto questo ogni giorno della tua vita, non per il tuo onore, ma per l'onore del Re che sta tornando. È per la sua gloria. E al versetto 17 e 18 vediamo il secondo servo. Ed è interessante che lui pure è stato disponibile, è lodato dall'uomo nobile che è diventato re. E gli vengono date, lui aveva fatto fruttare da 1 a 5, mica male. E non tutti, qui vediamo che non tutti hanno gli stessi doni, le stesse capacità, non tutti sono messi nei stessi contesti, Dio non usa tutti nello stesso modo, nonostante ci rendiamo disponibili, ma comunque ci usa e questo va alla sua gloria. E quello va dato 10, questo 5, ma va bene uguale. Quello che conta è l'atteggiamento del nostro cuore. E il Signore anche qui è così generoso. E gli dice, tu sei stato fedele, 5 mine, 5 città da governare. Wow! Incredibile, incredibile. Questi due servi rappresentano dei veri credenti consacrati. Hanno amato il loro re e non lo hanno dimostrato solo a parole. Lo hanno onorato servendolo e servirlo era il loro più grande desiderio e privilegio. Con quello che hanno fatto, nel modo in cui hanno speso la loro vita, gli hanno dimostrato il loro amore, la loro fedeltà, il loro rispetto, la loro dedizione. Hanno dimostrato il loro impegno in tutti i giorni della loro vita a fare ciò che è giusto. Ed il re che ritorna, quando vede una vita vissuta in questo modo, e sai una cosa, il re può tornare anche oggi, sarà pienamente orgoglioso e fiero di dire queste parole. Va bene, servo buono e fedele. Ed ognuno di noi dovrebbe vivere per ascoltare queste quattro parole. Va bene, servo buono e fedele. Al versetto 20 e 21 ci parla, ci avviamo alla conclusione, del servo falso, del falso servo. Versetto 20 e 21 è scritto, poi ne venne un altro che disse, Signore, ecco la tua mina che ho tenuto nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te che sei un uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. Ma di chi sta parlando qui? Ma di chi sta parlando? Il suo Signore gli ha dato la mina anche a lui, ma lui ha continuato a fare la sua vita. Gli dice al re, in altre parole, tu sei un uomo duro? Tu sei un ladro? Gli sta dicendo al re che era un ladro. Guardate cosa dice qui. Perché ho avuto paura di te che sei un uomo duro. Tu prendi quello che non hai depositato. Chi fa così? Ladri. Gli sta dando del ladro al re. E poi dice, tu sei un usurpatore, perché dice, mieti quello che non hai seminato. Tu tu sei un uomo duro, ti prendi i meriti dei lavori altrui. E queste parole, unite alla sua vita senza frutti, dimostravano una cosa lampante di questo falso servo, che non conosceva il suo padrone. Non lo conosceva. Abbiamo visto invece quant'era generoso. Da una mina affidata ha affidato 10 città, 5 città, da governare nel regno. Era un uomo duro? Era un uomo poco generoso? Cattivo, usurpatore, ladro? Quest'uomo non aveva nessuna relazione con l'uomo nobile. Eppure era conosciuto come un suo servo, interessante, vero? Ricorda un po' la storia di Giuda, che era stato, no, stava con i discepoli di Gesù, ma lo faceva solo per interessi personali, per arricchirsi. Sembrava un credente, sembrava un servo di Gesù, ma non lo era. Tante persone riconosciute come cristiani, e prego dal profondo del mio cuore che nessuno che qui questa mattina faccia parte di questa categoria, è come quelle statue che abbiamo visto ieri in Via dei Fori Imperiali, finte. Ma il re lo vede. E anche quel ginocchio un giorno si dovrà inginocchiare, piegare davanti al re. E poi versetti 24 dice, il re, scusate, al versetto 22 gli disse, dalle tue parole ti giudicherò servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato e mieto quello che non ho seminato. Perché non hai messo il mio denaro in banca? E io al mio ritorno l'avrei riscosso con l'interesse. E dice, guarda, tu nemmeno dovevi impegnarti. Prendevi la mina, la mettevi in banca. No, fruttava. Io tornavo, ne trovavo forse 1,50. Forse interessi erano meglio all'epoca. 2, 3. No? Potevi fare almeno questo. Poi disse a coloro che erano presenti, e questo è un altro versetto straordinario, dice, toglietevi la mina e datela a chi l'avreste data voi? A chi l'avreste data la mina? Eh? Al primo, vabbè, però già era governatore 10 città.
Al secondo,
ce n'ha 5, era stato bravo uguale, vabbè, gli diamo una città in più, gli diamo una mina in più. Ma guardate, noi esseri umani ragioniamo così perché non comprendiamo la grazia, e anche se l'abbiamo ricevuta e siamo stati salvati per grazia, noi non la comprendiamo minimamente. Dio, guardate come ragiona, prende la mina da questo e non la dà a quello che ne aveva 5, o forse a un altro dei servi che ne aveva fatte fruttare 2, 3, dice vabbè dai, ti incoraggio. No, la dà a quello che già ne aveva 10. Questa è la grazia, che cresce e cresce, e Dio riversa, e tu più dai, più ti rendi disponibile al Signore, e Dio riversa la tua grazia, la sua grazia abbondante nella tua vita. Questa è la grazia di Dio, e gloria a Dio che Dio ragiona così, e non come gli uomini. E al versetto 27, al versetto 26 e 27 dice, io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io regnassi su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Sapete, la parola qui per uccidere è letteralmente farli a pezzi. Un po' cruda come cosa. Però Gesù così ha detto. Chi odia il re, chi non decide ora, prima che il re ritorna, di piegare ora le sue ginocchia davanti al re, sarà giudicato dal re e passerà l'eternità all'inferno sotto la condanna di Dio, perché non ha deciso oggi, qui, ora, di arrendersi a Cristo, di confessargli il suo peccato e di invitarlo come re sul trono della loro vita. C'è qualcuno qui questa mattina che non ha fatto questo passo? C'è qualcuno che in questi 2 giorni, ascoltando queste parole, si è ritrovato e forse si è reso conto che ancora non è un suddito del re dei re, si è reso conto che il problema del peccato non è stato ancora risolto. Perché devi essere così ostinato, orgoglioso? Dio è qui ancora oggi, pazientemente, a bussare al tuo cuore. Perché non vuoi aprirlo? Cos'hai da perdere? Hai visto quanto è meraviglioso il re? Offrigli la possibilità di diventare il re della tua vita. E lui ti renderà un suo servo, oltre che un suo figlio. E tu potrai spendere la tua vita con l'onore più grande di tutti, quello di servire il re dei re. Ed un giorno entrerai nell'eternità e sarai con lui per sempre. E quando lui tornerà, tu tornerai con lui, regnerai con lui. E lui saprà riconoscere chi veramente ha vissuto per lui. Così vi chiedo di chiudere gli occhi. Come dicevo ieri sera, questa conferenza è stata intitolata Faccia a faccia con Dio. E non c'è modo migliore, non voglio creare un momento mistico particolare, ma non c'è modo migliore di essere faccia a faccia con Dio di quello di chiudere gli occhi e raccogliersi con se stessi per guardare al proprio cuore. E così voglio fare due appelli molto forti questa mattina. E non so se forse ti ricapiterà mai nella vita di ascoltare due appelli così. Non lo so, questo dipende dal Signore. Il primo appello che voglio fare a chi già ha accettato Gesù come proprio re, come proprio Signore. Ti voglio chiedere, alla luce del fatto che il re sta tornando, come stai spendendo la tua vita? Come stai utilizzando quella mina che il Signore ha dato anche a te? Se Gesù tornasse oggi come re, quante mine avresti da rendergli indietro? Forse c'è qualcosa da abbandonare nella tua vita, qualche abitudine che non onora il re, qualche peccato che offende la santità di Dio e blocca la sua opera in voi. Forse c'è qualche decisione da prendere, qualche relazione sentimentale da interrompere che non onora Dio. Forse c'è qualche filtro in più da mettere sul computer. Forse c'è qualche decisione di consacrazione positiva da prendere su come gestire meglio il tuo tempo, su come investire al meglio le tue energie. Ecco, fallo ora. Questo è un momento speciale. Come ho detto, ne capitano pochi nella vita. Ma voglio fare un altro enorme appello. Dal profondo del mio cuore. Se c'è qualcuno stamattina che vuole accettare Gesù come re della sua vita, si vuole arrendere a Lui, chiedergli perdono, non essere più giudicato quando tornerà il re, perché è scritto in Giovanni 5 che chi crede passa oltre il giudizio. Lo può fare ora, in questo momento. C'è qualcuno che vuole farlo? Siamo tutti con la testa chinata e gli occhi chiusi. Non ostinarti. C'è qualcuno che vuole farlo stamattina? Puoi alzare la mano così magari dopo preghiamo insieme, appartati. C'è qualcuno? C'è qualcuno che vuole dare la sua vita al Signore questa mattina? Che si è reso conto che fino ad oggi non è realmente appartenuto al Re? Vogliamo pregare. Signore, Noi vogliamo adorarti, ringraziarti perché la tua parola è così profonda, così potente, meravigliosa, preziosa. Ti adoriamo per tutto quello che hai voluto seminare nei nostri cuori in questi due giorni. Signore, ti adoriamo perché tu sei il Re. Un Re così buono, generoso, meraviglioso. E tu stai tornando. E noi saremo davanti a te, oh Signore. Signore, la mia preghiera è che ognuno di noi possa essere riconosciuto come un servo fedele. Lì dove tu ci hai messo, Signore, secondo le possibilità e le opportunità che tu ci dai. La mia preghiera è che non possiamo noi essere degli ostacoli. Togli tutto quello che ti disonora nelle nostre vite. Signore, che queste preghiere che ti sono state levate in questi momenti così preziosi, eterni, possano portare dei frutti inimmaginabili. Così, Signore, ti prego anche per chi si ostina a lottare con te, per chi non vuole piegare le sue ginocchia davanti a te, che possa farlo oggi. C'è ancora tempo, Signore, che tu possa finalmente spezzare il suo cuore e ricostruirlo con il tuo amore e il tuo perdono. A te sia la lode e il ringraziamento nel nome di Gesù. Amen.